Pronto, pronto, buonasera Giorgio Beretta, che è in collegamento con noi della Rete Nazionale per il Disarmo.
Buonasera.
Allora, ancora una volta diciamo ci colleghiamo con te perché sei una fonte preziosissima di informazioni in questo campo. In particolare, oggi volevamo parlare degli affari italiani nella vendita delle armi alla Turchia. Io già ho visto che insomma voi avete dei dati sicuramente molto precisi. Comunque di questo ti volevo parlare: a quanto ammonta, che quali armi sono state vendute e se sai anche quali contratti ci sono in essere, visto che il governo italiano su questo sbandierato blocco della vendita delle armi in realtà è a dir poco ambiguo.
Sì, partiamo allora da un dato importante, anzi due dati importanti. Innanzitutto, parlando della Turchia, dobbiamo considerare non soltanto le esportazioni di sistemi militari, ma anche la presenza delle aziende italiane, in particolare del gruppo Leonardo, ex Finmeccanica, ma anche della Beretta, in Turchia. Perché lì, appunto, le aziende italiane, Leonardo, Finmeccanica e la Beretta, producono, e producono per il mercato interno ovviamente, ma cioè producono per il Ministero della Difesa della Turchia. Per capirci di cosa sto parlando, partiamo da questo punto che forse è il più importante. Nel 2007-2008 è stato firmato un contratto tra Augusta Westland, che è del gruppo Finmeccanica, quindi è totalmente italiana, con appunto il Ministero della Difesa della Turchia, per la produzione in Turchia di 51 elicotteri Mangusta, elicotteri per d'attacco, quindi sono elicotteri che sparano sia aria-aria sia aria-terra, e produzione in loco di 51 elicotteri. È stata venduta però la licenza di produzione appunto alla Turchia. Ne sono stati mandati 4-5 esemplari dall'Italia, gli altri sono stati tutti prodotti in Turchia su licenza italiana per un valore attorno a 1,5 miliardi di euro. Sto parlando del 2008. Quindi questo tipo di elicotteri ovviamente sono elicotteri che sono sempre stati impiegati soprattutto negli scenari di conflitto da parte della Turchia e, secondo diverse fonti, anche nelle zone abitate appunto dalle popolazioni curde. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia è stato prodotto poca roba, ma di fatto è stato prodotto tutto lì, su licenza italiana. E questo oggi sta diventando, e come dicono praticamente già da anni diversi comunicati di Leonardo e prima ancora di Finmeccanica, che è poi la stessa cosa, cioè la Turchia non è soltanto un mercato di destinazione delle armi italiane per Leonardo Finmeccanica, ma è un partner commerciale ed è un partner diciamo di livello in cui appunto Leonardo produce in loco. Questo è un punto importante da dire. Il secondo punto estremamente importante, lo stesso vale anche per la Beretta, avendo acquisito la Stöger in Turchia, che è un'azienda turca che produce armi, di fatto produce già dal 2005 per il Ministero della Difesa turco, quindi non è che deve mandare le c'è una parte che vengono inviate dall'Italia alla Turchia, ma per il Ministero della Difesa vengono prodotte dalla Stöger in Turchia. Detto questo, quindi vuol dire che questo chiaramente è un legame, come posso dire, di doppio vincolo, no? Avendo aziende che producono lì, no? Questo crea ovviamente un legame molto forte. Ma dall'altra parte invece, se andiamo a vedere quali sono le commesse, diciamo così, le autorizzazioni rilasciate in questi ultimi anni, troviamo qualcosa con 890 milioni di euro di materiali autorizzati negli ultimi 4 anni, praticamente da quando è capo dello Stato appunto Erdogan. E abbiamo circa 463 milioni di euro di materiali già consegnati. Questo vuol dire che ne rimangono praticamente un altro 400 milioni di armi ancora da consegnare. Ecco perché, a fronte delle dichiarazioni di ieri di Di Maio, che dice che nell'Unione Europea e anche l'Italia si impegna a non concedere nuove autorizzazioni e nuovi quindi non rilasciare nuove autorizzazioni per nuovi appunto ordinativi. Quella è una misura che riguarderà eventualmente qualche prossima richiesta, di cui non sappiamo ancora, ma ci sono almeno in ballo 400 milioni di euro di materiali ancora da consegnare e sui quali sarebbe importante sapere, anche perché dalla relazione della Presidenza del Consiglio noi sappiamo alcune cose, che tra le armi che vengono inviati in questo periodo ci sono anche appunto armi di grosso calibro, di tipo armi, diciamo mitragliatori, cose di questo genere di grosso calibro, ma anche poi bombe, razzi, missili che vengono utilizzati ovviamente da parte degli elicotteri Mangusta, apparecchiature per la direzione del tiro, componenti per aeromobili, di solito sono rotori, cioè i motori sostanzialmente, e software appunto per la progettazione di materiali militari. Quindi cioè, c'è un amplissimo arsenale ancora che l'Italia sta inviando, no? E continuerà a inviare se non viene bloccato. Questo è il punto.
Ma secondo te, visto che Di Maio, insomma, il governo ha parlato appunto di escludere i contratti in corso, ci potrebbero essere, cioè potrebbe il governo comunque intervenire in questo senso? Se volesse.
Certamente il governo può intervenire e dovrebbe intervenire, anche perché alcuni di questi contratti, telefonate in arrivo, alcuni di questi contratti si possono tutti fermare, quindi occorre anche imparare un po' la lezione, però occorre smettere di fermare i contratti diciamo in bianco, cioè occorrerebbe sempre mettere la clausola che a fronte di violazioni delle nostre leggi e dei trattati internazionali da parte di un paese, i contratti il concedente, cioè che sarebbe appunto l'Italia, può in qualsiasi momento sospendere le forniture a fronte appunto di violazioni del diritto internazionale, delle norme internazionali, no? Senza nessuna penale. Questa sarebbe una cosa da scrivere nella primissima riga di ogni contratto. Non si capisce perché non venga fatta.
Ecco, Beretta, ciao, ci sono anch'io, vale. Volevo farti alcune domande. Io ho sentito oggi proprio il ministro Di Maio che nel confermare, diciamo, in qualche modo il blocco di nuovi ordinativi, diceva: ho dato disposizioni per quanto riguarda di indagare, insomma, di appurare per quanto riguarda quelli in corso. E quindi probabilmente, da quello che dici, potrebbe, uso il condizionale ovviamente, potrebbe essere un riferimento a questo residuo cospicuo che c'è. Detto questo, però, a me veniva in mente una cosa: qui parliamo di due paesi NATO e in questa circostanza in cui a parole anche il segretario della NATO Stoltenberg ha fatto delle dichiarazioni assai blande, insomma, però non favorevoli, diciamo così, comunque all'intervento militare della Turchia, c'entra con l'esportazione di armi il discorso di appartenere allo stesso blocco, in questo caso il blocco atlantico, in senso diciamo di favorire ulteriormente l'esportazione, ovvero di impedire che ci siano, per esempio, una volta che c'è un contratto non si può assolutamente bloccare, insomma, così ragiono per ipotesi, sì. E non ne so assolutamente nulla.
Certo, no, capisco benissimo. La questione è questa, che certamente solitamente, diciamo, nelle valutazioni che vengono fatte da parte del Ministro degli Esteri, ma in maniera particolare da parte di UAMA, che è l'autorità che rilascia appunto le autorizzazioni alle esportazioni verso i paesi NATO e Unione Europea, a meno che non ci siano particolari segnali, solitamente, diciamo, quelli hanno una corsia preferenziale, proprio perché si considerano partner appunto commerciali, politici e anche ovviamente militari per quanto riguarda i paesi NATO. Ecco, e quindi chiaramente questo pone un grosso problema. Però anche qui la questione è questa, cioè dovrebbe però essere sollevata, e questa è l'altra cosa che abbiamo chiesto come Rete Disarmo, questo problema all'interno della NATO,
certo.
E oltre che all'interno dell'Unione Europea, cioè è chiaro che non può essere solo un paese che prende una misura unilaterale dicendo sospendo le forniture militari, no? Si capirebbe anche poco. Però la questione di affrontare con molta serietà questo tipo di problematiche che è in atto e quindi di ventilare la possibilità appunto di una sospensione o di una moratoria effettiva, no? E quindi anche di tutte le armi che dovrebbero essere consegnate, avrebbe sicuramente un certo effetto, va fatto insieme con altri partner. Tra l'altro in questo caso le dichiarazioni che sono state rilasciate da altri ministri degli esteri, tra l'altro quello della Francia, della Germania, dell'Olanda, della Svezia, insomma paesi di un certo rilievo, ecco, no? Quindi non soltanto la Danimarca o la Finlandia o qualche altro paese diciamo che ha meno importanza in questo mercato, no? Anche, ma soprattutto paesi di un certo peso, potrebbero e dovrebbero portare ad una presa di posizione comune e a dire qui da questo momento noi decidiamo questo tipo di azione, almeno farla percepire, perché già la percezione di questo fatto è importante, no? E sollevare poi la problematica all'interno della NATO è fondamentale, ecco.
Certo, perché insomma da quello che dici è chiaro che qui entriamo più in ambito di valutazioni politiche e politico-militari, certo. Diciamo meglio, quindi strategie, certo. Però in un caso del genere la contraddizione è assai stridente, insomma qui
esatto.
Recentemente è stato Pompeo in Grecia, il segretario di Stato statunitense, e lì si è parlato molto di irrobustire fortemente la Grecia sul piano militare, quasi a pensare a mettere in conto che prima o poi la Turchia possa uscire dalla NATO e quindi la Grecia andrebbe a sostituire, coprire quel fianco, diciamo, in qualche modo. Adesso è tutto ovviamente in ipotesi, eccetera eccetera, però ancora di più in una situazione del genere si profila un ruolo della NATO condizionante anche rispetto a delle ipotetiche politiche nazionali in cui i governi decidano per motivi etici, per motivi, come dicevi tu, insomma, firmare sui contratti che possono sempre recedere in caso che eccetera eccetera eccetera, la NATO in questo senso diventa ulteriormente condizionante, e quindi insomma porre la questione
certo, questo è il problema principale, perché oggi tra l'altro stiamo vedendo, ma è un'occasione, perché penso che il ruolo che sta esercitando, cioè, tutta questa questione da cosa nasce dal fatto che Trump ha deciso di ritirare le sue truppe da quella zona. Ora,
certo.
Questo è il punto centrale, cioè, quindi il fatto di configurare gli Stati Uniti come un attore diverso. Ora, se tu ti configuri come attore diverso e ritiri delle truppe, a parte il fatto sarebbe stato necessario discutere in ambito NATO magari di mandare altre truppe della NATO in questo caso, a svolgere quel ruolo di controllo perlomeno di quella zona, e quindi di non lasciarla in mano appunto alla Turchia. Ma questa era la discussione da fare innanzitutto, no? Cioè, uno si chiede, ma a cosa serve la NATO se non serve a questo? Questa è la domanda centrale.
Certo, viene fuori l'ambiguità proprio, certo.
Ecco, se il gendarme deve farlo gli Stati Uniti, nel momento in cui gli Stati Uniti si ritirano, tutti gli altri stanno a guardare, beh, allora scusate, scioglietevi e andiamo a casa e non buttiamo via i soldi.
Eh sì, direi
non
che
serve a niente.
Direi che sarebbe questa una insomma indicazione, certo.
Cioè, se invece serve a dire, no, allora io, Stati Uniti, ho svolto questo ruolo, così come si dice in Italia che sta svolgendo questo ruolo in Afghanistan o da altre parti, ho svolto lo stesso ruolo fino a questo momento perché mi è stato chiesto, benissimo, adesso subentra qualcun altro e svolge lo stesso ruolo, ci capiamo.
Certo.
Se non fai questo, è chiaro che poi entrano in campo altre dinamiche, ma è questa la discussione da portare in sede NATO. Cioè, che ruolo e che funzione ha oggi di fronte a Trump e agli Stati Uniti che decidono di avere un ruolo unilaterale. Cioè, se tu decidi in un'alleanza multilaterale di svolgere un ruolo unilaterale, beh, cambiano le carte in tavola.
Sì.
Allora dovremmo esserne coscienti tutti e tutti quanti ripensiamo la funzione.
Ecco, mi viene in mente, oggi sentivo ulteriori interventi in Parlamento dopo che aveva parlato Di Maio, e c'è stato il rappresentante di Forza Italia che ha riproposto, senza nominare la fuoriuscita della NATO, ma era implicito in qualche modo, ha riproposto l'esercito europeo. Mi sembra che, cioè, adesso non vorrei essere pessimista, ma non c'è nessuno che punti al disarmo, insomma, che ponga la questione della riduzione degli armamenti, se non del disarmo totale, insomma, non so, lo chiedo a te che sei per la rete per il disarmo, insomma, ecco.
Certo, no, io credo che se questo è il punto, cioè ripensare il ruolo dell'Europa anche con un suo esercito e anche con delle sue diciamo industrie militari, che attenzione, debbano servire all'Europa, non che debbano servire come stanno servendo adesso sopra, cioè, oggi l'industria militare italiana, ma non solo quella italiana, quella europea, è tutta proiettata sui mercati esteri, perché si dice la richiesta interna non è più quella di una volta, dobbiamo cercare di esportare il massimo possibile, quindi di massimizzare le esportazioni, perché questo abbatte i costi anche per noi. Ma qui andiamo a vendere armi a tutti i dittatori del mondo, ed è quello che stanno facendo. Allora a questo punto dobbiamo dire: abbiamo bisogno di un esercito europeo? Certo, con quali funzioni, con quali regole, con quali controlli, li decidiamo. Ma è questo il punto da decidere. Abbiamo bisogno di un'industria europea? Certo, ma non è che dobbiamo fare come stanno pensando di fare adesso l'Unione Europea, cioè di dare ulteriori sovvenzionamenti alle industrie militari da parte dell'Unione Europea, cosa mai fatta finora. No? Si parla di davvero di svariati miliardi, però anche per il controllo delle frontiere e tutta questa cosa, in aggiunta alla spesa militare di ogni paese,
che deve essere aumentata, mi sembra, no?
Esattamente. E questo cosa fa? Praticamente, cioè, la nostra proposta, detta in una parola, è questa: cioè, occorre rivedere, ripensare la funzione dell'Unione Europea e renderla, anche dal punto di vista militare e anche dal punto di vista delle aziende militari, riconvertendo anche tutta quella parte che è obsoleta. Cioè, non possiamo permetterci in Europa di avere 10 industrie che producono elicotteri militari e competono tra di loro per venderli nei mercati internazionali. Se abbiamo bisogno di industrie, perché fanno elicotteri o navi militari o veicoli militari, qualsiasi roba, sistemi satellitari, qualsiasi cosa, decideremo quello che avremo, di cui avremo bisogno, e questo è il punto. Lo valuteremo nella necessità innanzitutto del nostro mercato interno, cioè quello che serve effettivamente a noi, no? Dopodiché si avrà una funzione anche, perché alcuni paesi democratici chiedono di acquistare questo sistema di armi, benissimo, li venderemo, ma va rovesciato il caos. Cioè, noi siamo di fronte a un elefante enorme che si continua a finanziare e non si capisce per che cosa, e questa crisi lo sta dimostrando chiaramente. Cioè, stiamo finanziando la NATO, stiamo finanziando i nostri eserciti, tutti i nostri sistemi satellitari e navali e tutto quanto. C'è una crisi in un paese e nessuno si muove. Allora che cosa serve l'apparato militare? Se non serve a difendere delle popolazioni che non sono difese da nessuno, a che cosa serve?
Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa. Quanto, se ci puoi dire, quali, si è parlato anche di interventi di Macron, di Merkel, quali e quanti sono invece i mercati di altri paesi europei nei confronti della Turchia? Che entità hanno?
Ma sì, certo, ringrazio. Allora, teniamo conto, l'Italia praticamente, il primo fornitore militare della Turchia sono gli Stati Uniti, con davvero, a seconda degli anni, qui parliamo davvero di svariati miliardi di euro, ma di forniture da parte, appunto, degli Stati Uniti. Se arriviamo a livello europeo, diciamo che siamo più o meno sullo stesso piano, anno più anno meno, tre paesi sostanzialmente: la Germania, l'Italia e la Francia, e anche il Regno Unito, ovviamente. E in questi ultimi anni anche la Spagna sta emergendo forte, con, diciamo, negli ultimi 4-5 anni autorizzazione all'esportazione nell'insieme intorno al miliardo di euro per ogni singolo paese. Quindi, cioè, questa è la figura. Ognuno, cioè, il tipo di interesse che Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito hanno, diciamo, verso la Turchia è più o meno simile, no? Quindi di interesse di esportazione. Però aggiungere una cosa, e su questo vorrei porre molta attenzione, no? Perché si dice adesso va, è un'industria rilevante, importante. È rilevante perché produce quel tipo di armi, ma dal punto di vista economico, un dato soltanto che può far capire qualche cosa, nel 2018 l'Italia nel suo insieme ha esportato qualcosa come 460 miliardi di euro di tutte le cose che produce, dai prodotti caseari alle scarpe, a veicoli, tutto quanto, aeromobili, tutto, 460 milioni di euro. Le esportazioni di armi, no, verso la Turchia nel 2018 sono state 350 milioni di euro, praticamente lo 0,03. Cioè,
sì, sì, ma
è rilevante, ecco, è rilevante, ma, certo, ma stiamo parlando dello 0,03 della nostra economia, anzi delle nostre esportazioni. L'Italia esporta nel mondo molto più, tanto per capirci, lo stavo guardando i dati in qualche minuto fa, no? Esporta molto più calzature che armi, esporta molto più prodotti di ferramenta, di utensileria, no? Ferramentistica, che non armi. Ora, anche questa è un'industria da difendere, e di questa non se ne parla mai, no? Queste industrie. Mentre l'industria militare sembra che sia questo gigantografo, no? Di cui dobbiamo assolutamente difendere gli interessi, perché sennò le nostre aziende militari vanno in crisi. Certo che vanno in crisi, ma però è un'altra cosa, cioè non è quello lì il peso sulla nostra economia. Cioè, si potrebbe benissimo riconvertire una parte, e sicuramente se non vendiamo armi alla Turchia, si va avanti lo stesso, ecco, non è questo il problema dal punto di vista economico, sto dicendo.
Sì, ma poi è sempre il solito ricatto, no? Che quindi per esempio anche nelle industrie tipo l'Ilva, no? E quindi anche in quelle di armi, cioè l'occupazione contro la salute, in questo caso invece è la stessa cosa, insomma, se ne parla da un sacco di tempo.
Certo. Però ecco, no, volevo dare questo dato, diciamo, complessivo sulle esportazioni, no? Perché si dice, beh, insomma, è un settore strategico, è un settore importante del Made in Italy, cioè si fa tutta questa grandissima retorica, no? Intorno, poi vai a vedere effettivamente, no, cosa si esporta in Turchia, ma anche nel mondo. Insomma, se l'Italia esporta, praticamente il massimo che può esportare l'Italia, ho visto in questi ultimi anni, effettivamente di materiali, non di concessioni di licenze di produzione all'estero, ma di materiali effettivamente prodotti in Italia che vengono esportati, parliamo di 4 miliardi di euro all'anno, a fronte di 460 miliardi di esportazioni globali dell'Italia in tutto il mondo.
Certo, un motivo in più per riporre appunto l'accenno che ti facevo prima, insomma, qui il disarmo è anche tra virgolette una scelta economica, nel senso che si risparmia su qualcosa, insomma, a parte i motivi etici, insomma, no? Che, quindi la conclusione, no, sì, ma se dovessimo fare una conclusione, non so, lo chiedo anche a te in una riflessione comune. Qui si producono armi non per la difesa ma per l'offesa, cioè nessuno lo dice, ma da chi ci dobbiamo difendere, al punto tale che gli eserciti europei o di ogni nazione, di ogni Stato componente l'Unione Europea sono già sufficientemente armati, e se li mettiamo tutti insieme credo facciano una potenza, insomma, non indifferente, ma per difenderci da chi? E quindi resta un criterio offensivo quello della produzione delle armi, degli armamenti.
Esattamente, è proprio questo che dicevo, cioè se l'Unione Europea vuole avere un ruolo anche militare, anche strategico, deve davvero ripensare la propria funzione anche militare, cioè non puoi pensare di mantenere in piedi il carrozzone di tutti i paesi, 26, 27, 25 che sono paesi dell'Unione Europea che producono armi, che puntano a esportare armi all'estero, e ovviamente devono un po' chiudere più di un occhio sulle regole, sui diritti umani, sul tipo di situazione che esiste in quel paese. Va ripensata totalmente questa questione, questo è il punto centrale, e va ripensato, cioè, dobbiamo pensare all'industria militare come un'industria che deve essere davvero sostenibile in se stessa e responsabile. E questi due criteri che stanno diventando sempre meno. Oggi l'industria militare si sta basando sul criterio della competitività. Dobbiamo produrre per essere competitivi nei mercati esteri. Ma è l'esatto stravolgimento di quello a cui servirebbe l'industria militare. L'industria militare servirebbe appunto per la difesa, per la protezione, non per la competitività.
questo sulla competitività poi viaggia su qualsiasi tipo di, ovviamente, di industria. In questo caso è chiaro che poi riguarda quello che dicevi, cioè si vende a chiunque e qualsiasi uso ne faccia, certo, mi interessa. Però sull'ipocrisia dei governi c'è una notizia che è quella di qualche giorno fa, che la Turchia ha ripreso i sondaggi intorno a Cipro, no? Per il gas, e lì a questo punto invece la Francia, per esempio, lì sappiamo che sono coinvolti la Total francese con loro, insomma, sondaggi e strutture, e l'Eni italiana, e lì sono già state inviate due navi dalla Francia, per esempio. Allora, cioè, è come se c'era un commentatore che diceva l'Europa mette sullo stesso piano, cinicamente usiamo questo termine, i massacri in Siria, nella Siria del Nord, e i sondaggi, appunto, assolutamente le piattaforme petrolifere intorno a Cipro, che già, insomma, già la Grecia aveva protestato, evidentemente. Lì allora si interviene subito, ma senza nemmeno tanto clamore.
Però infatti ne hanno discusso comunque anche ieri, anche di questo, al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea, no? E dicendo, appunto, condannando la Turchia in questo, anche su questo punto, no? È chiaro che lì si gioca un interesse da parte di alcune nazioni, in particolare, appunto, dall'Italia e della Francia. Però come ci si muove, appunto, per difendere questo tipo di interessi di tipo, appunto, non solo economico, ma che riguarda, appunto, le risorse energetiche, bisognerebbe difendersi allo stesso modo per difendere le popolazioni. Questa è la questione.
Sì, beh, insomma, forse privilegerei proprio questo aspetto, sarebbe
ma chiaro, molto di più le popolazioni, evidente, ovviamente, ma almeno ci si muovesse
su entrambi i fronti,
almeno come ci si sta muovendo per difendere gli interessi di tipo economico o di tipo energetico, almeno ci si muovesse in quella maniera, perché se mandi dei pattugliatori, no, e delle fregate a pattugliare quella zona, vuol dire che hai un interesse. Ecco, allora perché non mandi un esercito che faccia da cuscinetto e che svolge quel ruolo di protezione delle popolazioni, appunto, curde? No, se stai mobilitando nello stesso tempo fregate e navi per difendere, appunto, le tue risorse energetiche, questo è il punto. Almeno che si facesse quello, sto dicendo, ecco.
Certo, poi l'auspicio
fare molto di più, ma almeno quello.
L'auspicio, com'è poi nella connotazione stessa della rete di cui fa parte, è per il disarmo. In realtà poi ci muoviamo all'interno delle regole per cercare il meno peggio, dal punto di vista. Ma siamo tutti per il disarmo.
Voglio chiarirlo questo, cioè, certo. quando noi diciamo io dico che c'è necessità di muoversi e di muovere anche delle forze armate, non sto dicendo che dobbiamo andare a sparare tutto quanto, ma secondo delle regole che sono le regole internazionali, che vuol dire praticamente di difesa delle popolazioni e che rispettino, appunto, le norme internazionali che sono sancite, cioè quello, appunto, di un ruolo difensivo protettivo, cioè non devono avere un ruolo aggressivo, ovviamente, no? Questa è la funzione che devono avere le forze armate, ecco, cioè è l'unica funzione di cui si può ragionare, ecco.
Sì, poi c'è l'ipocrisia che in qualche caso c'è un paese aggressore, in altri casi invece si sta qui a ciurlare nel manico e a non fare nulla. Senti, se vuoi aggiungere qualche cosa ancora.
No, beh, vedremo comunque come saremo monitorata questa questione ancora nei prossimi giorni, soprattutto per vedere se poi non è ancora uscito questo decreto che dovrebbe scrivere Di Maio, almeno fino a qualche poco fa, insomma, sentivo, non è stato ancora pubblicato, per cui per vedere, appunto, se quello che ha detto poi in Parlamento, cioè che riguarda sia le future licenze ma anche una revisione delle licenze già in essere, ecco, è scritto in questo decreto, e vedere quali passi vengono fatti, passi concreti, cioè perché se rimane sulla carta, no, e se si continuano a spedire mitraglie e bombe alla Turchia e sistemi di munizionamento. No, nei primi sei mesi di quest'anno sono partite all'Italia qualcosa come 46 milioni di euro solo di armi e munizioni, di cui almeno 39 milioni sono usciti dalla provincia di Roma e non sono sicuramente armi da caccia. questo c'è, cioè, non sono armi sportive, ecco.
Non ci sono tutti questi cacciatori in Turchia. Senti, un'ultima cosa un po' fuori tema, che ci dici degli F-35? Com'è questa telenovela? Si compra, non si comprano, si interrompono, tutta fuffa o c'è qualcosa?
Qui è tutto da rivedere, perché la posizione è cambiata molto, soprattutto del Movimento 5 Stelle, che per anni ha urlato dicendo che è una truffa, va sospesa, non servono, tutto quanto. Quello che si è visto in questo ultimo periodo è una posizione da parte del Movimento 5 Stelle molto molto più moderata, no? Dicendo ma ormai ci siamo impegnati in questo, è difficile anche qui recedere, ci sono le penali, c'è tutte le cose che sentiamo sempre. Di fatto però, quindi, entro, diciamo, fine anno, primi sei mesi dell'anno prossimo, l'Italia deve stabilire se appunto firmare questo contratto, per quanti ne acquisirà. E proprio per questo invito tutti a guardare sul sito della rete di Disarmo, scrivendo Disarmo oppure no stop F-35 su internet, si trova subito, c'è un appello, tutto quanto, per chiedere appunto innanzitutto che ci sia un esame molto serio, molto approfondito da parte del Parlamento. No, quindi che tirino fuori le carte tutte precise, no? Perché queste carte qui restano sempre molto nascoste nei cassetti, no? Dopo anni si viene a sapere, no? Noi per anni abbiamo detto non c'è nessuna penale, dobbiamo vedere, capire quali sono le penali, no? E secondo me non c'erano, dalle fonti che avevamo dagli Stati Uniti, immaginate voi, no? Benissimo. A un certo punto, quando è uscito da parte della Corte dei Conti italiana, no, la nota che se si recede, no, entro un certo periodo, chiaro che la spesa che hai già fatto per camere e altre cose, per quelli che hai già comprato, hai già speso, no? Ma se si recede, di fatto nel contratto non c'è scritta nessuna penale, tutti quanti a dire, ah ma noi lo sapevamo, però fino a un minuto prima tutti zitti, e quando noi dicevamo guardate che non ci sono penali, cioè, noi dai documenti che abbiamo dagli Stati Uniti non ci sono penali, si può fare, tutti diranno no, è impossibile, no? Cioè, ecco, che si tirino fuori le carte, prima roba, che la veda il Parlamento e che se ne discuta, è quello che stiamo chiedendo appunto con